Non vi vedo più. Eccoli qua. Buonasera a tutti, bentrovati. Stasera è 10 di Shvat, appunto, è il giorno della dipartita del Rebbe precedente e, come mi ha spiegato, il Rebbe è diventato Rebbe, perciò è un giorno speciale per tutti noi, è un giorno che possiamo chiedere salvezze. Quando un tzaddik manca è un giorno potente e ognuno chiede a quello che ha bisogno, specialmente nell'ambito di Torah e mitzvot. Perciò dedichiamo questa lezione a papà mio che non sta bene all'ospedale. Rifuah Shlema, Yitzhak ben Yocheved. Rifuah Shlema.
E può
Rifuah
essere Isaac Ben
Yocheved.
Ah, io
Rifuah
Heaven, allora.
Shlema,
Rifuah
Rav Miki, al suo papà.
Amen. Grazie, grazie. Ok, siamo arrivati al passo 31. Stiamo parlando di quando Mosè è sceso e ha avuto l'ordine di che tutti quelli che hanno peccato venissero uccisi, come mi ha spiegato la settimana scorsa. Passo 31, pagina 528. Mosè fece il ritorno da Hashem, ovvero è salito di nuovo sul Sinai per la terza volta di seguito, ok? E disse, perciò Mosè la terza volta sale su a pregare per il perdono dei Bene Israele, dei figli di Israele. Scusate, è la seconda questa, la seconda, non la terza volta, la seconda volta che sale. E dice, per favore, questo popolo ha commesso un grave peccato forgiandosi un idolo d'oro. 31, commento. Mosè fece il ritorno da Hashem, era il 18 o il 19 di Tammuz. Mosè rimase sul monte per altri 40 giorni, la seconda volta che va per i 40 giorni. Ok, pagina accanto, sempre nel commento, hanno fatto un idolo d'oro. Qua è interessante, dice, tu Hashem, tu hai dato al popolo tanto oro, esponendolo alla tentazione di farne poi cattivo impiego. Qua già Mosè con questa frase sta come per trovare, far trovare grazia, difendere il popolo ebraico, dicendo, beh, non sono totalmente colpevole, se tu Dio che gli hai dato così tanto oro, gli hai messi come la tentazione di fare cattivo uso. Perciò qua Mosè sta come dicendo, ok, attenzione, sì, loro hanno peccato, però Hashem, anche tu hai la tua parte, tra virgolette, di colpa, mettiamola così. 32, e ora, famosa frase questa, Mosè dice, se perdonerai il popolo, il peccato, allora, se perdonerai il loro peccato, bene. Altrimenti, se tu non hai intenzione di perdonarli, cancellami per favore dal tuo libro che hai scritto. Questa frase è molto forte, riconosciuta, tutti conosciamo, che qua praticamente Mosè dice, senti, Dio, i casi sono due. O li perdoni, bene. Se non hai intenzione di perdonarli, cancellami, che non venga mai scritto il mio nome nella Torah. Che nessuno mai nella storia conosca Mosè, perché mi ha cancellato dalla Torah. Andiamo a vedere il commento. Commento 32. Se perdonerai il loro peccato, sarà bene. E non ti chiedo di cancellarmi. Si tratta di uno dei versetti ellittici della Torah. Punto. In questo caso Mosè tralascia alcune parole per astenersi anche solo dal pronunciare qualcosa di negativo. Infatti dice, se perdoni il loro peccato, non dice cosa, non finisce la frase. Allora, infatti io ho letto sarà bene, è tra parentesi che il testo ha scritto sarà bene, però Mosè non dice. Allora qua dice, Mosè non ha parlato apertamente o ha tralasciato alcune parole per astenersi di dire qualsiasi cosa di negativo. Perché ricordiamoci, la parola è molto importante e non bisogna mai dire cose negative, al contrario, sempre usare parole positive, parole di benedizione e così via, perché la parola è molto forte. Adesso dice così, va avanti, il commento dice: Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, che era il papà del Rebbe, Rabbi Levi Yitzhak, commenta così le parole di Mosè. Lui, papà, Rabbi Levi, era un cabalista. Il papà del Rebbe era un grande cabalista nella sua generazione, studiava molto profondamente la Kabbalah e ha scritto dei manoscritti molto profondi. Lui su questo passo dice così, da un'altra interpretazione di quella classica che abbiamo appena dato. Lui spiega che Mosè intende il seguente. O caro Dio, lo dico io, o Dio, che tu li perdoni o meno, gli ebrei, cancella comunque il mio nome. Prima abbiamo detto se li perdoni bene, se no cancellami. Il papà del Rebbe dice che in realtà è da intendersi in questo modo. Che tu li perdoni o meno, sai cosa? Cancella comunque il mio nome dalla Torah. Perché? Cos'è il significato di questo? La ragione. Dice, una vera guida di Israele non tollera né l'eventualità teorica che il suo popolo non venga perdonato, né di essere separato da esso. Cioè, anche soltanto che tu prendi in considerazione il pensiero di poterli punire, cancellami. Non se lo farai o no, ma proprio non tollero neanche l'eventualità teorica di poter punire il popolo. E né di essere separato da esso. Mosè a nessun costo vuole essere separato dal popolo ebraico. Questo è un vero leader. Oggi purtroppo non abbiamo nel mondo dei bei esempi di leader. I leader oggi, basta vedere Venezuela, basta vedere Gaza, basta vedere l'Iran, i loro leader fanno tutto il contrario del bene del popolo. Fanno il bene proprio, sopprimono il popolo. Ma il vero leader, quello che la Torah ci insegna, quello che Mosè era, al contrario, Mosè sopprime se stesso piuttosto per salvare il popolo. Cancella me, ma salva loro. Anche se presentata solo come ipotesi da parte di Hashem di punire il popolo, tale eventualità porta Mosè a richiedere che il suo nome sia cancellato dalla Torah. Sapete cosa vuol dire? La Torah è eterna. Vuol dire che Mosè, con tutto quello che ha fatto, era pronto a non avere una parte nella parola di Dio, nella Torah di Dio. Ma anche se vogliamo soltanto guardarlo a livello bassissimo, Nomea ha rinunciato, che ha ancora oggi, a distanza di 3.300 anni e passa, parliamo ancora di Mosè, lui era pronto a rinunciare che no, noi oggi parlassimo e conoscessimo la sua persona. E così in futuro, in eterno. Questo soltanto per il suo prestigio, diciamo, anche soltanto a livello di prestigio era pronto. Ma ancora di più, la Torah di Hashem, la cosa più importante che noi abbiamo, la cosa più importante che il mondo ha, la parola di Dio, Mosè dice: per quanto per me è importantissima la parola di Dio, importantissima la Torah, ma il mio popolo sono ancora più importanti. Cancellami piuttosto. Guardate che forza di mettere da parte il proprio ego e i suoi interessi per Hashem, li ha messi da parte per salvare il popolo. Che tra l'altro il popolo aveva peccato, il popolo aveva sbagliato, nonché. Non si tratta di un caso che non aveva. No, era eclatante come peccato. Eppure Mosè è pronto a rinunciare a tutto. Anche se presentata solo come ipotesi da parte di Hashem, tale eventualità porta Mosè a richiedere che il suo nome sia cancellato dalla Torah. Avanti, sempre nel commento. Cancellami per favore dal tuo libro. Vabbè, qua saltiamo perché dice che qua racconta che visto che un tzaddik, la sua parola è così importante, come dicevamo prima, no? La nostra parola, quello che diciamo è importante, tanto più quando un tzaddik la dice, allora, visto che lui ha detto una cosa del genere, che venga cancellato il suo nome, c'è una parasha intera usare, ovviamente Mosè è presente ancora, no? Non in Bereshit che Mosè non esiste ancora, ma da quando Mosè nasce fino all'ultima parasha, tutte le parashot contengono il nome di Mosè, perché lui è il protagonista principale. Una parasha soltanto, che tra parentesi è quella parasha che è nella settimana che lui manca. Allora, Mosè è mancato il 7 di Adar, e di solito quella parasha è Tetzaveh. Nella parasha di Tetzaveh non appare neanche una volta il nome, anche se si parla di Mosè, ma in terza persona, vuol dire non in modo diretto e non con il suo nome. Quella parasha non contiene il nome di Mosè perché Mosè ha detto: Dio piuttosto cancellami. Allora, quello che un tzaddik dice è così potente che Dio ha dovuto cancellarlo, però soltanto da una parasha e non da tutta la Torah. Questo è quello che dici poi in sintesi. Andiamo a pagina 771 di Televideo, che dice così. Il tema centrale della parasha di chi ti sa è la sciagura del vitello d'oro, quello che stiamo parlando dall'inizio. Mosè prega Hashem affinché perdoni il popolo, quasi imponendogli una condizione. La frase che abbiamo appena letto è: ora, se perdonerai il loro peccato sarà bene, altrimenti cancellami per favore dal libro che hai scritto. Benissimo. Nessun essere umano è unito alla Torah più di Mosè. Non esiste. Mosè è la persona più unita alla Torah. Ovviamente, definito da Dio stesso la Torah di Mosè, il mio servo. Dio come chiama la Torah? La Torah di Mosè, il mio servitore. Non la Torah di Hashem, ma la Torah di Mosè, così Dio dice. E il Midrash spiega che poiché lui sacrificò la propria vita per essa, Mosè ha sacrificato tutta la sua vita per la Torah. Nel deserto, tutto quello che ha passato, un anno andare a discutere con il faraone per le piaghe, questo e quest'altro, lasciare libero il popolo ebraico, poi tutto quello che ha dovuto passare nel deserto, poi tutta la sua vita Mosè ha dedicato, ha sacrificato la propria vita per la Torah e per il popolo. Allora dice: poiché sacrificio, poiché lui sacrificò la vita per essa, per la Torah, viene chiamata a suo nome, la Torah di Mosè. Tuttavia, per quanto forte fosse il legame di Mosè con la Torah, perché tra l'altro è lui che è salito sul Sinai, è lui che l'ha presa, è lui che l'ha portata, è lui che l'ha studiata, è lui che l'ha insegnata, è lui l'ha presa e l'ha tramandata, tutto tramite Mosè. Senza Mosè non c'è Torah. Tuttavia, per quanto fosse così grande il legame di Mosè con la Torah, dice, quello con il popolo ebraico era di gran lunga ancora più saldo. Uno può dire, ma non c'è altro che Mosè, il suo collegamento che sia così forte, se non che con la Torah. Dice, no, c'è. Il collegamento col popolo è ancora più forte di quello che lui teneva la Torah. Che il popolo ha un'importanza maggiore e la Torah da questo punto di vista, è solo strumento progettato da Hashem per rinsaldare il legame tra lui e gli ebrei, lui Dio. Perciò la Torah in realtà è solo un tramite, uno strumento per connettere il popolo a Dio. Perciò cos'è il quale importante? Il popolo e Dio. Perciò la Torah è un tramite, uno strumento. È per questo che i saggi dissero: l'ebreo che ha peccato rimane sempre un ebreo. Quando un ebreo pecca, non gli si toglie il titolo di ebreo, rimane sempre ebreo anche se ha fatto i peggiori peccati. Anche un ebreo che non ha mai fatto una mitzvah, anche un ebreo che non sa di essere ebreo, che ce ne sono al mondo, ci sono ancora ebrei che non sanno di essere ebrei, perciò vivono totalmente come non ebrei. Anche questo ebreo rimane sempre ebreo. Perché essere ebreo non è, non dipende da quanta fede hai, da quante mitzvot hai, eccetera. Essere ebreo è uno status. O sei o non sei. O lo puoi diventare, va bene. Ma non puoi non diventarlo, non puoi scrollarti di dosso questa essenza. Infatti, un gentile può convertirsi e diventare ebreo facendo tutte le regole, eccetera, eccetera. Un ebreo non potrà mai convertirsi a nessun'altra religione, anche se lui ci crede. Non parliamo dei casi di quelli che sono stati obbligati a diventare cristiani durante le crociate. Non parliamo nel caso durante la seconda guerra mondiale, dove gli ebrei, tanti hanno nascosto il loro ebraismo per rimanere in vita. Parliamo, sono casi estremi, no? Parliamo nel caso, se esiste una cosa del genere, non lo so, ma anche per assurdo, se dovesse esistere, il caso di un ebreo che crede puramente al, che ne so, cristianesimo, piuttosto che qualsiasi altra cosa. Lui dice: io credo nel cristianesimo, ci credo e voglio convertirmi per diventare un cristiano. Non ti aiuterà niente. Puoi studiare tutti i Vangeli a memoria, avanti e indietro, puoi fare la conversione, ma tu rimani ebreo perché questa è la tua essenza. Nella storia c'erano diversi ebrei che erano diventati preti, sacerdoti o quant'altro. Ci sono stati, ma sempre rimangono sempre ebrei. Ebreo non te lo può togliere nessuno, anche se qua dice un ebreo che pecca, rimane pur sempre un ebreo. Perciò torniamo a noi, al nostro caso. La trasgressione del vitello d'oro indubbiamente influisce negativamente, no, non del vitello d'oro, in generale. La trasgressione indubbiamente influisce negativamente sul legame tra l'uomo e il creatore. Certo, rimani ebreo, però hai un brutto collegamento, sei distaccato comunque, c'è qualcosa delle barriere tra te e Dio. Esiste però un aspetto di questo legame ancora più profondo e diretto, che nulla può intaccare. A livello pratico, a livello basico, certo, è come un cordone ombelicale. E questo cordone ombelicale, così i saggi dicono, è come 613 piccoli fili messi insieme che creano una corda tra noi e Dio. Perché 613? Perché sono le mitzvot che noi abbiamo. Allora, ogni mitzvah che tu trasgredisci, stai strappando uno di questi filetti della corda. Si strappa un pezzettino, un pezzettino. Perciò, man mano che tu trasgredisci, stai indebolendo, diciamo così, il tuo attaccamento a Dio. Perciò lì è vero, trasgredisci, metti dei paletti tra te e Dio, metti dei filtri e un po' ti allontani. Però questo è a un livello. C'è un livello la famosa quintessenza dell'anima, quella che viene a galla, che viene a esprimersi soltanto il giorno di Kippur, il giorno più importante dell'anno, è lì che il nostro collegamento con Dio si vede nella sua vera natura, nella sua vera essenza. Perché, ripeto, tu puoi peccare da mattina a sera, a un determinato livello ti distacchi un po' da Dio, ma c'è sempre un collegamento con Dio che qualsiasi cosa tu faccia di male non indebolisce il tuo collegamento con Dio. Vedete? È come se ci fossero due corsie. Una corsia puoi avere come dei blocchi in mezzo al tuo viaggio tra te e Dio, mettiamola così. Perciò dipende da quello che tu fai. L'altra corsia è sempre libera, è sempre diretta a Dio. Perciò i collegamenti sono due. Quella corsia, che è sempre è il livello più alto della persona, quindi che tu non puoi né peggiorare né migliorare, perché è già a un livello così alto che è intoccabile nel bene o nel male. Perciò qualsiasi cosa tu fai a quel livello lì, tu sai di essere connesso con Hashem in ogni modo, senza niente in mezzo, puro, tu e Dio, un canale puro, pulito. L'altra corsia sì, l'altra corsia dipende da te. E se tu fai cadere dei rami, delle rocce, delle cose che disturbano il tuo cammino, sei tu che hai messo queste cose tra te e Dio. Perciò abbiamo sempre un qualcosa che a qualsiasi livello tu sei con. Infatti, nella storia, o anche oggi, quegli ebrei nella storia che si sono assimilati e hanno dimenticato di Dio, ma sono sempre rimasti ebrei, perché? Perché c'è sempre quella corsia lì che ti tiene direttamente connesso con Dio, qualsiasi cosa tu abbia fatto. Mosè diceva a Dio: è vero che hanno peccato, ma se continui a guardare le cose, Mosè dice a Dio, no? Se continui a guardare le cose solo attraverso l'ottica della Torah, è difficile trovare la via del perdono, dice Dio, dice Mosè a Dio, perché la Torah è giusta, la Torah è verità. Per questo io, Mosè, scelgo di intraprendere una via diversa, fate attenzione, chiedendoti di cancellarmi dal tuo libro. Perché la Torah è giusta, la Torah è un libro di legge, è un libro di regole, non può chiudere gli occhi, non può, come dire, far finta che le regole non esistano, deve fare rispettare le regole. Perciò io capisco, Mosè, capisco che la Torah debba essere severa, perché la legge è così. Però io scelgo una via diversa. Cosa? Ti chiedo di cancellarmi dal tuo libro. Se nel libro non si trova il perdono, dice Mosè, lo si cerca altrove, su un piano ancora più elevato, dice Mosè. Noi siamo uniti a Dio a un livello che trascende la manifestazione divina nella Torah e che tocca proprio la sua essenza, l'essenza di Dio. Vuol dire, lascia stare la Torah, che capisco che debba mantenere le regole per non creare precedenti. La Torah di Dio, questa è la legge, così è. Però io faccio appello a te, Dio, il donatore della Torah. La Torah non si discute, però tu, Hashem, io faccio appello a te. Perciò dico, io piuttosto cancellami dalla Torah. Se non c'è perdono, cancellami. Perché io voglio cercare qualcosa di più supremo della Torah. Dio. Dio è supremo alla Torah. A questo punto ci si potrebbe domandare: Se esiste un legame tanto forte che supera addirittura quello della Torah, cioè quello che Mosè sta cercando adesso, no? Un legame più forte ancora della Torah, perché non mirare direttamente a esso? Se c'è veramente qualcosa di più supremo, allora a priori dovremmo sempre cercare di arrivare a quello. Perché questo, allora dice, ah, perché non facciamo questo? La risposta è perché questa non è la volontà di Dio. Dio ha creato la Torah per noi, per le leggi. Non sempre possiamo fare il miracolo e fare il salto. Dio vuole di base che la Torah venga rispettata. Egli, Dio, vuole che viviamo secondo il libro. La vicenda del vitello d'oro ci insegna la grandezza, la grande forza della teshuva, del pentimento, del ritorno. Dice, persino quando il libro ci dice hai sbagliato, esiste una via di uscita. Nonostante la gravità del peccato, esiste sempre una maniera per ottenere l'espiazione. Ok? Perciò è vero, la Torah condanna i peccati, però se tu ti penti e percorri la strada della teshuva, del pentimento, vuol dire metti a posto quello che hai rovinato, quello che hai intaccato tra te e Dio, puoi aggiustare quello che hai rovinato. Perciò c'è regola, ma c'è anche la teshuva, che è questo per cui noi viviamo. Se non ci fosse la potenza della teshuva, del ritorno, noi saremmo, nessuno di noi sarebbe in vita. Gina, cortesemente spenga il suo microfono. Perché se tutti, visto che tutti siamo peccatori, tutti sbagliamo, ma grazie, per fortuna che c'è la teshuva che ripara quello che facciamo, altrimenti non trovi più un'anima viva in giro, perché se tutti siamo peccatori, tutti sbagliamo, tutti, allora non rimane niente di noi. C'è sempre il ritorno verso Hashem che ci salva la vita. Ok, fermiamoci un secondo. A voi, prima di andare avanti. Qualcuno vuole dire qualcosa intanto?
Ho una domanda. Buonasera.
Ecco, buonasera a lei.
Ma Moshe, che è Rabenu, che ha detto allora cancellami dalla Torah, però se noi comunque abbiamo un legame, cioè non è che ha detto una cosa che comunque non si sarebbe fatta, cioè perché se uno ha un legame con Dio, con la Torah e tutto quanto così importante, magari è una cosa, era tipo una provocazione.
No, attenzione, non ha detto tu per me non esisti più. Ha detto non mi menzionare nella Torah. Cancella il nome Mosè dalla Torah.
Sì, però è un in realtà cos'è la Torah senza Moshe Rabbeinu? Non è più
Ancora?
Torah, cioè è come dire distruggere, cioè, non so.
È come dire togli l'attore principale.
E allora distruggi la Torah e allora non dare la Torah, non so, capito? Magari è una
No,
cosa che.
vabbè. Lui da parte sua stava dicendo, va bene, questa è quella la tua decisione? Io mi dissocio. Toglimi, piuttosto toglimi.
Quindi è una cosa vera che può, cioè che
O
in teoria.
anche loro, o anch'io no.
Sì.
Se loro rimangono, rimango anch'io, se no me ne vado via anch'io.
Questo ho capito, però magari l'ha detto come provocazione perché comunque era impossibile, perché cosa togli Moshe dalla Torah? Cioè nel senso, capito, per
Forse,
quello di.
però, e se succedeva, un attimo, metti conto che lui faceva la finta e Dio diceva, ok, va bene, ti tolgo, ciao. Mosè che si faceva, no, 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 scherzavo? No.
No,
Mosè,
però
quello che
dico.
dice. No, no, ok, sto dicendo. Mosè quello che dice è Emmet. Mosè
Ok.
non è capace di dire bugie, neanche bugie bianche. che sono permesse dalla Torah, Mosè quello non è capace neanche, non è capace di dirle. Perciò non può essere un bluff, come dici tu, che ha fatto una finta, perché da lui non esiste, non è capace.
Grazie. No, è che togliere Mosè dalla Torah mi riesce difficile immaginare, capito? Poi cosa.
Stefania, ci chieda qualcosa. Niente.
No,
Qualcuno vuole
ci
chiedere qualcosa?
sono.
Ah, ecco, ok. Vuol dire qualcosa?
In realtà, dire toglimi dalla Torah era un po' come dire, però faccio anche un grande torto al popolo ebraico, perché
Perché?
senza di me, e beh, perché noi ascoltiamo la Torah e ascoltiamo anche Mosè, e quindi se lui se ne va, se ne fosse andato. Sì, ci sarebbe stato qualcun altro, ma nessuno ci
No,
dice.
non per forza qualcun altro. Le leggi di Dio rimarrebbero sempre leggi di Dio. La Torah
Vabbè, ma
sarebbe
ci ha
rimasta.
guidato il popolo, è stato Mosè comunque, e quindi se lui non era
Infatti
più una figura di riferimento.
è questo tutto il punto. Tutto quello che io ho fatto, io Mosè, l'ho fatto per loro. Se
Esatto. E
togli
allora che
loro, può togli
idea è
anche me.
quella di proporre di togliersi? Mi sembra
No,
un'idea un po' beduina.
fa vedere quanto lui è unito al popolo più che con la Torah. Ha detto prima, la Torah è un tramite di collegamento, è un, come si chiama? È un collante tra Dio e il popolo. La Torah di per sé è un collante. Allora, Mosè dice, cos'è la cosa più importante qua? Il popolo. E ancora più della Torah. Perciò, che valore ha per me rimanere in un libro dove il popolo viene cancellato? Che valore, che viene ucciso o eliminato? Che valore ha? Per me non ha nessun valore, perché io non ho fatto questo libro per me. Io non sono venuto qua. Se uno guardava soltanto il suo ego, il suo prestigio, il suo nome, anzi, uno che così dice, sai cosa, Dio? Cancellali, così rimango solo io. Ma non è questo il caso di Mosè. A Mosè non interessava niente del suo onore, l'abbiamo visto più di una volta. Perciò Mosè dice: per me loro sono cari, non me.
Ma questo l'ho capito.
Ok, e questo è.
Ma se lui, se il suo nome veniva cancellato, il popolo a chi si riferiva? Nel seguire la Torah, dove Mosè racconta
Addio,
così.
addio.
Posso dire una cosa?
A Giosuè, sì.
Allora, Hashem dice: io cancello questo popolo, riscrivo tutto soltanto con te, Mosè. Quindi il problema del popolo non c'era, capito? Perché lui avrebbe riscritto una Torah con Mosè e avrebbe cancellato il popolo. Giusto? Non è così?
Sì. Farò di te un'altra
Farò
nazione,
di te,
darò.
ok, ma il popolo che c'era prima, basta.
Sì.
Quindi non
Voleva
si può
annientare
nemmeno.
quel popolo.
Esatto. Sono
Quindi non c'è
rimasta.
problema. Quindi?
Quindi non c'è il problema. No,
E diceva, non ho capito, allora finisca la frase.
e quindi il problema non sussiste. Perché lui
Esatto.
dice: piuttosto che tu voglia riscrivere un'altra Torah partendo da me stesso, no? E quindi cancellando il popolo, piuttosto che fare questo, quindi piuttosto che io cancella il mio nome, io non voglio, cioè Mosè non voleva che Hashem riscrivesse un'altra Torah in cui Mosè
No,
avrebbe
no,
dato.
attenzione, attenzione, non penso che sia questa la chiave, perché lui dice Mecheni nami sifrecha asher katavta, cancellami dal libro che hai scritto in passato, cioè questa Torah, non la prossima, eventuale prossima Torah.
Bene,
No.
infatti,
Ah,
sì, certo.
ok.
Cancellami la Torah. Hashem l'avrebbe scritta un'altra e Mosè avrebbe ricominciato da capo.
Però senza il popolo.
Certo, perché il popolo lo dice, non credo che la frase dica così, no? Relatore.
Scusa, Ravnicki, posso
Yes,
chiedere una cosa?
prego, prego.
Io cioè, mi permetto così una licenza poetica, forse una visione un po' romantica di questa cosa. E non vedo tanto la questione tra Moshe e Hashem, ma il concetto che tu hai detto prima del perdono. Cioè, questa storia insegna che noi umani, se Hashem ci avesse voluti perfetti, ci avrebbe fatti perfetti. Ma questa cosa insegna che, nonostante tutto, e sono un po' i messaggi che mandi anche tu, ci vuole il perdono, la compassione. Forse era questo il messaggio che Moshe vuole far passare attraverso questo dialogo tra lui e Hashem. Cioè,
Assolutamente.
il perdono dei peccati, il perdono del fatto che noi abbiamo un'umanità che ci porta a peccare, altrimenti non saremmo tali. Quindi, popolo, non popolo, non so, io personalmente, e me ne assumo la responsabilità, trovo questo dialogo un po' troppo tecnicistico, mentre vedo molto meglio l'aspetto del perdono, il concetto del perdono, cosa
Sì, a base è quello.
che noi ebrei abbiamo dentro, insomma, dentro di noi, dentro il nostro animo, dentro il nostro cuore, nel nostro DNA,
Quello
cioè
è a
fa
base
parte
di
di
quello che
noi.
Mosè dice, certo, ma poi si spinge ancora in avanti, addirittura sono pronto a
Ma
rinunciare.
certo,
Sì,
per
sì,
esaltare ancora di più questo
sì. Esatto.
concetto, dice io rinuncio a me stesso purché il concetto del perdono passi.
Esatto. Proprio così.
Scusami, amici,
No, no,
scusa.
no,
No,
no, grazie, grazie. Dottor Messina, sì,
no,
Anna.
scusa.
Anna, prego, prego.
No, è che non vedo. Aspetta, devo girare per vedere gli altri cosa fanno, che così.
Stai tranquilla, parla, parla. Prima le donne.
Mi è venuto in mente, ascoltando anche gli altri, anche questa cosa che è appena stata detta del perdono. E mi è venuto in mente che, per esempio, il fatto di distruggere un popolo, mi viene in mente, vabbè, Sodoma e Gomorra, lì sono stati annientati, ma praticamente quello che ci ha salvato è stato solo trovare una persona che era Mosè e che per merito suo siamo stati salvati. Cioè,
Però attenzione,
basta che.
non tutti gli ebrei avevano peccato idolatria, attenzione. Le altre volte abbiamo studiato che
Gli
soltanto
uomini.
3.000 uomini su
Sì.
era il mezzo per cento.
Sì,
Ok.
però dico, se Mosè non avesse detto questa cosa, saremmo stati annientati come popolo, magari non uccisi tutti come popolo, cioè dico, non magari uccisi, però sparsi magari quelli che erano, cioè
Grazie a
non.
Mosè che è rimasto lì fermo davanti a Dio, ha salvato esattamente.
È quello che dicevo, cioè praticamente la
E
differenza.
questa è la figura di un rebbe.
Esatto,
Proprio
è
oggi
quello
che
che.
parliamo della
Esatto,
leadership del rebbe,
è
cos'è
esatto
il
quello che.
zig della generazione?
Pronto?
Il zig della generazione non interessa di
Pronto?
se stesso.
Mi senti?
Sì?
Ok,
Ti sento.
scusa, no, sentivo. Ok, scusa.
Stavo spiegando, aspetta un attimo, Anna. Il tzaddik della generazione è colui che non interessa la propria vita materiale, sicuramente no, ma anche la vita spirituale, come in questo caso, che lui è pronto a rinunciare alla Torah. Il tzaddik è quello che dice: per me la prima cosa è il popolo. La prima cosa è voi. Non mi interessa di altro. E questo è un tzaddik. Cos'è il re? Il tzaddik della nostra generazione, il re, cos'è? Non aveva giorno, non aveva notte, non aveva famiglia, non aveva. Era 20 ore al giorno, a volte anche di più, lì nel suo ufficio dove giostrava il mondo.
Eh
A
sì.
qualsiasi ora, a qualsiasi fuso orario, gli arrivavano messaggi, telefoni, chiamate, queste cose. E lui era lì per il popolo. E questa è la figura di Mosè. Non mi interessa di me. A me li puoi anche cancellare, non mi interessa. A me interessa loro. E questo è.
Ah,
Andiamo
sì.
avanti. Passo 34. Passo 34 dice... No, 33. 33. Hashem disse a Mosè. Hashem dice a Mosè. Colui che ha peccato contro di me cancellerò dal mio libro. Perché tu dici che debba cancellare te? No, cancello chi ha peccato. 34. E ora va, conduci il popolo al luogo di cui ti ho parlato. Ecco, conduci il popolo verso il santuario, no? Ecco, il mio angelo ti precederà nel giorno in cui colpirò. Dice Dio, mi ricorderò anche di questa loro colpa. E adesso spiega. È una frase un po' poetica forse. Dice così: il mio angelo e non lo stesso. Qua dice, si trattava dell'angelo Michael. Michael è il mio nome ebraico. Il nome in cui appunto è l'anagramma Malachi, mio angelo, in ebraico si dice Malachi, che è le stesse lettere del Michael, l'angelo, il nome dell'angelo, perciò il mio angelo. Cosa sta dicendo qua? Giriamo la pagina. Nel giorno, abbiamo spiegato, il giorno in cui ricorderò, dice, non li sterminerò in una volta sola. Mosè, sta tranquillo. Non li vuole uccidere tutti d'un colpo. Bensì, bensì, ogni qualvolta che io dovrò punire gli ebrei per un loro peccato, perché la punizione, abbiamo spiegato l'altra volta, se vi ricordate che la punizione è una sorta di favore che Dio fa al popolo perché cancella le nostre macchie, no? Perciò la punizione in realtà è un modo di cancellare il peccato. Perciò Dio dice: Mosè, stai tranquillo, non li sterminerò, bensì ogni volta che loro dovranno ricevere una mia punizione, allora cosa faccio? Aggiungerò il castigo di questo peccato, aggiungerò un po' in più per questo peccato che è del vitello d'oro e lo sconteranno di volta in volta. È come quando tu hai un debito, no? Mi viene in mente così: hai un debito che non hai pagato, poi ti chiama l'esattoria o non so chi, ti dice: tu ci devi tot, dai, facciamo un piano di rientro, paghi il tuo debito più X del tuo vecchio debito, no? Dice così Hashem: quando io dovrò punire per un peccato attuale del giorno, metterò anche un pezzettino del vecchio, e così pian piano cancellerò. Infatti, ancora oggi noi stiamo pagando ancora lo strascico di questo peccato del vitello d'oro, perché era così grande questo peccato che ancora non abbiamo finito di pagarlo. E poi, ovviamente, quando arriverà Mashiach, il conto, la fedina sarà ben pulita e avremo reso tutto quello che dobbiamo rendere. 35. 35. Hashem colpì con una calamità il popolo per aver adorato il vitello forgiato, tra virgolette, da Aaron. 35. Colpì con una calamità il popolo. Se vi ricordate, settimana scorsa, la settimana prima, abbiamo spiegato quei tre tipi, no, di peccati. Che tu per essere punito devi essere avvertito, no? Se una persona fa un peccato e non c'è nessuno dei due testimoni che lo vedono e lo avvertono, lo ammoniscono, lui non può essere passibile di pena. Perciò devi essere al momento dell'azione, ci devono essere due testimoni che ti vedono e ti dicono: attenzione, quello che fai è passibile di morte. Allora qua dice: colpì con una calamità il popolo. Questa è la morte per mano divina con cui furono colpiti coloro che avevano peccato, però senza essere stati prima avvertiti. Perciò il tribunale umano non può condannare qualcuno se non c'è due testimoni che l'hanno avvertito e hanno visto che comunque l'ha fatto. Allora sì, puoi dire c'era testimonianza, ma qui non c'era, perciò solo Dio può fare la giustizia e non l'umano, perché Dio ovviamente vede e così via. Perciò la calamità viene a uccidere quelli che hanno peccato, forgiato, letteralmente fatto. Leggiamo ancora un pezzetto, il passo numero uno del prossimo capitolo. Hashem disse a Mosè: va, sali da qui, tu e il popolo che hai fatto salire dalla terra d'Egitto verso la terra che ho giurato ad Abramo, Isacco e Giacobbe, dicendo: la donerò alla tua posterità. Perciò, se c'è qualcuno che crede in Dio, non, che non venga a dire che noi abbiamo rubato la terra ai palestinesi, perché è scritto qua. Perciò, se credi in Dio, qua dice: la terra che ho promesso a Abramo, Isacco e Giacobbe è alle loro posterità. Perciò il discorso è finito qua. Ok? I palestinesi possono benissimo abitare in Israele senza rompere le tasche, ben vengano, però in silenzio, ok? La terra è del popolo ebraico. Tutti benvenuti, ok? Chiuso il messaggio. Adesso, 33, cioè 1, Hashem disse a Mosè: queste parole completano e ampliano ciò che Hashem aveva detto a Mosè. Cosa? E ora vai, conduci il popolo, caratterizzate tuttavia da un tono più dolce e misericordioso. Dopo le parole di Hashem, del capitolo precedente, Mosè aveva continuato, quando Dio dice a Mosè: vai perché il popolo ha peccato e vai a vedere cosa hanno fatto, qui cambia il tono. Dice Mosè, che aveva continuato a pregare e a supplicare Dio, e le sue richieste furono in parte esaudite. Mosè stesso, nel libro di Devarim, racconta al popolo di aver pregato per lui per 40 giorni. Ok? Quando dice sali, perché dice sali? Interessante qua. La Torah ricorre al verbo salire. Allora, ripetiamo la frase per capire. La frase dice: Hashem disse a Mosè: vai, sali da qui, tu e il popolo che hai fatto, tu e il popolo che hai fatto salire dalla terra di Egitto. E vai verso Israele. Siamo nel deserto ancora, ok? Tutta questa storia non era ancora in Israele. Siamo ancora nel deserto. Allora, qua Dio dice a Mosè: ok, vai, adesso incamminati verso l'Israele. Vai, entra in Israele. Mosè, ok, sali. Perché devi dire sali verso la terra di Israele? La Torah ricorre al verbo salire, poiché la terra di Israele è il paese più alto spiritualmente, non per forza geograficamente. Inoltre, l'ordine di salire, questo è interessante, espresso in un momento di benevolenza da parte di Dio, bilancia il comando di scendere. Quando Mosè era su, Dio cosa ha detto? Vai, scendi, vai dal tuo popolo e scendi. E qua dice: vai, sali. Perciò è come bilanciare il scendere, che era di una cosa negativa, con un sali verso la terra di Israele. Quando il popolo peccò con il vitello d'oro. Il popolo, di solito, nelle volte passate, Dio dice il tuo popolo, intendendo Erevrav, quelli che erano venuti, che si erano mischiati, che Mosè ha lasciato, che, non gli ebrei, quegli egiziani che Mosè ha accettato che si mischiassero. Perciò l'ha sempre chiamato il tuo popolo. Allora, qui invece non dice il tuo popolo, dice il popolo e non il tuo popolo, come aveva invece detto nei passi precedenti. L'espressione allora si riferiva Aliere Vrav, popolo detto di Mosè, perché da lui è convertito. Ora invece Hashem si riferisce al popolo ebraico nella sua totalità. Quando dice il tuo popolo, si riferisce agli egiziani. Quando dice il popolo, si riferisce a tutta la collettività del popolo ebraico. Parole di vita dal profondo del cuore. Tanto grande e profondo era l'amore di Mosè per gli ebrei da spingerlo a rinunciare alla Torah, il discorso di prima. Alla Torah, virgola, alla sua Torah. Se Hashem non avesse perdonato il popolo, eccetera. Non a caso la sua richiesta di essere cancellato dal libro di Hashem si trova nel versetto 32, il passo 32, no? 32 in ebraico si scrive Lev, perché ogni lettera ha un valore numerico. Le lettere che compongono il numero 32, cioè Lev, vuol dire cuore. Cosa vuol dire? E tra l'altro era il passo 32 del capitolo 32. 32 vuol dire cuore. Passo 32, capitolo 32. Cosa? Quando Mosè dice cancella me, fa vedere il suo cuore, non il suo ego, ma al contrario il suo cuore. E il dialogo fra Mosè e Dio riguarda al peccato di vitello d'oro, figura alla pagina, tutto questo a che pagina è? Alla pagina di nuovo 32 del trattato del Talmud, delle Berachot. Perciò tutto è questione di cuore. Non è minacce, non è finte minacce, né vere minacce, né niente. È tutto questione di cuore, di amore per il popolo. Mosè pregò infatti per la salvezza degli ebrei nella maniera più profonda, dal più intimo del cuore. Lev Sheballev, cuore nel cuore, questo è quello che Rebbe ci spiega. Ok, fermiamoci pure qua, perciò 33. Chi vuole ancora aggiungere qualcosa, ben venga.
Mi ha incuriosito che cos'è la bugia bianca, che non sapevo.
Bugia bianca è un modo di dire, pensavo
Ah,
che
ok.
un modo di dire vuol dire quello che faceva Aaron, il fratello di Mosè, che lui metteva pace tra le persone, quando due persone litigavano, no? Andava da uno e diceva, sai, ho appena parlato con l'altro e dice che è molto dispiaciuto del vostro litigio e lui ti chiede scusa, vuole fare pace, solo che si vergogna, manda me. È una bugia, mai
Ok, ho
successo.
capito, grazie.
Questa è la bugia bianca, che è permessa dalla Torah perché è fin di bene. Ecco,
Certo.
questo tipo di bugia Mosè non, neanche questo riusciva a fare, perché lui era talmente impersonato dalla verità che neanche a fin di bene riusciva a dire una bugia. Aaron invece sì, perché era tutta un'altra categoria, era un altro tipo, era un tzaddik anche lui, ma aveva un compito diverso, che Mosè appunto non riusciva ad arrivare a quello.
Facebook.
Buona serata a tutti e buon 10 di Shvat. Il leadership del Rebbe.
Grazie, Rap.
Oh,
Grazie
grazie,
mille.
ciao.
Ciao a
Grazie.
tutti.